SBS Italian.
Ed eccoci di nuovo insieme dopo questa brevissima pausa. Abbiamo, dopo essere stati a Canberra, invece un ospite che ci è venuto a trovare negli studi di Melbourne questa mattina. Si tratta di Gianluigi Rotondo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, Gianluigi, noi l'abbiamo invitato per raccontarci quello che è successo un paio di giorni fa all'Istituto di Cultura proprio qui a Melbourne in occasione di una serie che riguarda la presentazione di documentari recenti italiani organizzata appunto dall'istituto. Tu hai presentato in particolare due documentari. Allora, si tratta di Like a Man on Earth e Closed Sea, tutto sì. Questo all'istituto giovedì scorso. Com'è sì. Andata?
È andata bene. I due documentari sono del regista Andrea Segre, un regista veneziano che è maggiormente si preoccupa di dare diffusione delle storie degli immigrati prima che arrivino in Italia, ma anche dopo. E è stato molto interessante, c'è stata interazione dal pubblico, c'è stato anche abbastanza pubblico.
Allora, parliamo magari delle storie che raccontano esatto. Questi documentari. Che ne dici, Dario?
Anche perché uno risale al 2008, l'altro al 2012. Perché presentare sì. Adesso dei documentari che insomma fotografano dei momenti storici un po' diversi rispetto a quel che si sta vivendo adesso in
Mediterraneo? Questi due documentari, specialmente il secondo, ma anche il primo, raccontano le storie di immigrati che sono stati rispediti in Libia, sostanzialmente. Sono stati rigettati in mare e le barche sono state rigettate indietro verso le coste libiche. Per questo motivo, perché adesso attuale, vista la nuova politica del governo italiano che ha sostanzialmente chiuso una seconda volta il mare e quindi i porti italiani, che non fa arrivare più navi.
Insomma. Perché in mezzo c'era stato il periodo di Mare Nostrum,
esatto.
Che era stata ecco, quell'iniziativa italiana e europea che in certo senso tendeva la mano ai barconi dei migranti e si proponeva di accogliere, diciamo di facilitare l'approdo verso le coste europee.
Sì. Questo a conseguenza proprio del fatto raccontato nel film Mare Chiuso, nel documentario Mare Chiuso del 2012. Questo film si concentra sulla denuncia che hanno fatto alla Commissione Europea per i Diritti Umani un gruppo di rifugiati, richiedenti asilo, che sono stati respinti in Libia e una volta tornati in Libia hanno dovuto ripercorrere tutto quello che sembra essere l'iter di queste persone, quindi prigione, tortura, essere rivenduti agli intermediari dalla polizia, questo giro infernale direi, e hanno deciso di rivalersi sullo Stato italiano, perché proprio in quel periodo il governo Berlusconi mi sembra avesse fatto il primo trattato, che poi è stato ratificato dal governo Prodi, quindi ecco.
Parliamo del 2008 questo.
2012, 2011 c'è stata la sì, la politica è stata fatta prima. Nel 2011 c'è stata la Corte della Giustizia Europea
che pronunciamento, si è
esatto. Sì, il pronunciamento, esatto.
Allora, tra l'altro, anche per attualizzare un po' il discorso che stiamo facendo, proprio 4 giorni fa c'è stata anche una storia che ha risuonato un po' sui media in Europa, soprattutto i media italiani, perché la nave Aquarius, che era stata al centro di diverse polemiche, l'abbiamo trattata in diverse occasioni anche nel corso dei nostri programmi, è stata di nuovo bloccata e tra l'altro è stata sequestrata perché accusata di smaltire illegalmente rifiuti a rischio infettivo in 11 porti. Sostanzialmente cosa succedeva? La nave avrebbe dovuto smaltire gli abiti indossati dai migranti recuperati in mare, cosa che pare non sia successa come doveva succedere. Insomma, la situazione è abbastanza complessa, nonostante siano si siano assecondati governi. Adesso in questo momento il governo Conte tra l'altro sta anche di nuovo trattando una serie di aperture e nuovi accordi proprio con la Libia, ma noi parliamo di Aquarius perché tu hai presentato il documentario proprio perché tratti e racconti all'interno della tua ricerca. Tu sei un dottorando della sì. Monash University e ti occupi proprio di ONG.
Sì, esattamente.
Raccontaci un po' quello che studi.
Beh, allora io praticamente sto comparando l'azione delle ONG e delle associazioni che hanno una base comunitaria che stanno supportando e aiutando i rifugiati e i richiedenti asilo.
Ad esempio in questa situazione dell'Aquarius, tu come leggi i fatti che sono successi 4 giorni fa?
È un po' complicato perché fino a prima di questo nuovo governo le organizzazioni erano coinvolte in tutte le fasi del supporto e del salvataggio. Quindi c'erano le associazioni internazionali nella prima fase di salvataggio, poi ci sono associazioni presenti nella prima ricezione, che è quella lì dove che avviene nei porti, dove vengono curate queste persone, identificate. E poi c'è la terza fase, che è quando queste persone raggiungono lo status dei rifugiati. Quindi le associazioni erano comunque coinvolte in tutte le fasi. Con questo cambio viene a mancare la prima fase e quindi viene a mancare tutto quello che segue tutto il percorso dei richiedenti asilo.
Ma tu, ad esempio, quali organizzazioni stai analizzando? Quali organizzazioni italiane stai organizzando? Grandi organizzazioni
No,
come...
erano più basate sulle piccole organizzazioni che stanno cercando di supportare le persone. Erano più che altro organizzazioni che fanno parte del cosiddetto CAS, del
Che ci
sistema
spieghi
di
che
centro
cos'è?
di accoglienza straordinario, scusa.
Allora, ricordiamo che in studio con noi c'è Gianluigi Rotondo, che è un candidato PhD, quindi uno studioso, un dottorando della Monash University, che sta concentrando i suoi studi proprio sulle attività della ONG, delle attività che, secondo i critici di questo mondo, Gianluigi, diciamo, pecca di delle volte di chiarezza, di limpidezza, ecco. Quindi si accusa tanti casi delle ONG di non aprire i libri contabili, per esempio, per
Sì.
capire da dove arrivano i fondi, per capire in che modo vengono investiti questi fondi. Tu, da studioso esterno, hai trovato questo tipo di difficoltà nello studiare, nell'approcciare questo fenomeno?
Beh, per quanto riguarda i fondi, no, anche perché come dicevo, c'è una differenza io sto facendo una comparazione tra la situazione australiana e quella italiana. Il sistema di ricezione è completamente diverso, naturalmente, e il ruolo di queste associazioni in Italia è legato a un doppio filo al governo, all'azione del governo, perché loro subentrano nel programma passando attraverso le prefetture e le questure con accordi loro. Mancano i controlli, purtroppo, quindi abbiamo delle situazioni in cui ci sono delle associazioni ottimali che favoriscono servizi di qualsiasi tipo riguardo l'inclusione sociale, e purtroppo ci sono anche associazioni, come abbiamo scoperto dalla cronaca, che in realtà non facevano assolutamente di tutto questo, anche quello previsto per legge, come i corsi di italiano o una casa degna di questo
Quindi il
nome.
problema esiste, non è solamente critica a fini politici,
No,
ecco.
purtroppo per tutti quanti credo il problema esiste, sì.
Tu stai comparando, come hai detto prima, paragoni appunto la situazione e il ruolo delle organizzazioni in Italia rispetto a quello che succede qua in Australia. Dici qualcosa di questo aspetto della tua ricerca?
Ecco, la differenza principale è appunto questa collaborazione che c'è tra il governo italiano e le associazioni e che manca in realtà in una parte del programma in Australia. Perché, per esempio, se parliamo di rifugiati, le associazioni sono presenti anche in Australia, provvedendo case e tutti i servizi necessari. Se invece parliamo di richiedenti asilo, le associazioni in Australia sono private, sono basate sulla comunità e nessuna di loro prende fondi dal governo e quindi fanno tutto in maniera privata. E questa è la differenza principale. È difficile trovare qua in Australia situazioni come in Italia in cui le associazioni prendono i soldi dal governo, sfruttano finanziariamente questa cosa per prendersi i loro soldi e poi in realtà non provvedono
E
nessun
questa
servizio.
differenza prevalentemente da dove nasce? Dalla differente sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti del problema? Dalla differente apertura o meno dei governi italiano e australiano nei confronti delle organizzazioni no non governative o per quale altra
Io
ragione?
credo che sia maggiormente basato sulla struttura in cui hanno deciso di accogliere queste persone. Il governo australiano, la struttura del governo australiano, le politiche possono essere criticabili da alcuni punti di vista, però bisogna dire che sono strutturate in maniera chiara e precisa. In Italia fino ad oggi questo non c'è stato. Cioè abbastanza quelle che vengono chiamate skill immigration sono state bloccate quando sono iniziati ad arrivare gli sbarchi, quando sono iniziati gli sbarchi, e questo rende tutto ciò abbastanza difficile da gestire.
Beh, però bisogna
vedere
anche dire che appunto l'Australia da questo punto di vista, ecco, per quanto riguarda ad esempio i centri di detenzione offshore, proprio per no, le persone che cercano di entrare in Australia, ha sollevato non poche critiche a livello internazionale.
Certo, decisamente. Però vorrei dire anche che dall'altro lato della medaglia, per quanto riguarda i rifugiati, l'Australia è il terzo paese al mondo nella ricezione di rifugiati da parte dei campi dell'Unione Europea, dell'UNHCR, dell'agenzia insomma dei rifugiati,
per numero di
migranti, di persone resettled qui in Australia, sì.
Quelle, diciamo, il famoso intake annuale, quindi esatto, l'accoglienza predeterminata dal governo annualmente. E che cosa ti senti di rispondere, eventualmente di spiegare a chi, soprattutto in Italia, accusa le ONG in un certo senso di favorire l'immigrazione clandestina?
Che salvare vite è la cosa principale, insomma. Poi, per quanto riguarda la gestione di quelli che vengono salvati, spetta al governo e non alle ONG. Mettere parola, le ONG stanno facendo il loro servizio, che è salvare vite. Sulla gestione di quelli, delle persone che vengono salvate, dovrebbe intervenire il governo. E per quanto riguarda il caso italiano, è una cosa che è stata sottolineata molto anche dai due documentari che abbiamo visto l'altra sera, è l'assordante assenza dell'Europa da questo punto di vista.
Che è un po' la critica che sta rivolgendo il governo all'Unione Europea.
Sì.
Diciamo di aver abbandonato l'Italia a se stessa, quindi alla gestione di questo problema. Sull'argomento, una curiosità mia finale, che nasce un po' da quello che hai detto all'inizio, parlando dei respingimenti e del ritorno in Libia, che poi è un altro argomento sul quale si è concentrato il tuo lavoro. Quanti degli richiedenti asilo che tornano, che vengono respinti in Libia, in una seconda fase cercano nuovamente di riattraversare il Mediterraneo? Quanti vengono respinti nei paesi di origine e di provenienza, e quanti invece rischiano di finire la loro vita nei campi di cosiddetto concentramento in Libia stessa?
Non conosco le percentuali esatte adesso, perché con tutto quello che sta succedendo è un po' complicato sapere i dati esatti, però da quello che so io, dai dati a mia conoscenza, la maggior parte delle persone cerca di riattraversare il mare, di tornare, di completare il loro viaggio. E anche da quanto imparato dai documentari, poche persone rimangono a vita nei campi di detenzione, anche perché vengono rivenduti dalla stessa polizia agli intermediari quando vengono mandati fuori dai carceri. E sì, praticamente diventa un circolo: si fa detenzione, intermediario, detenzione, intermediario, fino a quando non si riesce a fare l'attraversamento. Per quanto riguarda i respingimenti, in realtà non sono veramente molti quelli fatti negli ultimi anni, per fortuna, vista la situazione in Libia. E lo stesso vale per quelli, una volta che viene rifiutata la richiesta di asilo. In Italia mancano gli accordi internazionali, bilaterali, per poter rimandare indietro le persone, quindi accade raramente. Questo è il problema principale delle politiche italiane, perché i dati del 2016, che sono quelli in cui mi sono concentrato maggiormente sul mio lavoro, dicono che appunto solo il 20% delle persone che fanno richiesta raggiungono lo status di rifugiato. L'80% entra in un mondo di clandestinità in un secondo momento, alla fine di tutto l'iter. E questo è un grosso problema, soprattutto per la percezione che si ha della situazione di immigrazione in Italia.
E temi sicuramente interessanti, spunti e argomentazioni che magari ti inviteremo di nuovo a trattare. Grazie per il momento di avere accennato e averci introdotto al tuo campo di studi. Noi abbiamo ascoltato Gianluigi Rotondo, studente e dottorando della Monash University di Melbourne.
Grazie, arrivederci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.